www.radiogio.it e la storia continua. I cavalli abbandonati in un dipinto. Scene campestri. La toletta del contadinello. Gli animali domestici dell'antico Egitto e la storia del gatto. A Marte era sacrato il cavallo, perché nel furore delle battaglie guida il padrone fra le schiere nemiche all'assalto o lo trae seco in salvo quando vogono disperate le sorti del combattimento. Ma l'uomo non è sempre riconoscente al compagno fedele, a chi divide i pericoli delle guerre. E ora vediamo Spartaco sgozzare il cavallo nel mattino della pugna, perché voleva fosse allontanato ogni idea di ritirata. Ora vediamo in mezzo alle stragi vagare i cavalli abbandonati senza che i loro padroni, curante di sé soli, si fossero ricordati della salvezza loro. Eccone uno in un dipinto, in quei campi scellerati, il cui nome è scritto sulle foglie di alloro sanguinoso che adorna i generali, ma che sono maledetti da mille madri. È un campo dove la stirpe di Caino rinnova, con ecatombe umane, il primo fratricidio. Un cannone, dopo aver vomitato la morte dalla bronzea bocca, è stato ridotto al silenzio dagli artiglieri, quale è morto e quale fuggito, lasciandosi undessi l'elmo per terra vicino al pezzo. Scoppiano le bombe intorno ai cavalli abbandonati e legati insieme dalle catene e dai pesanti finimenti militari. Una scheggia di mitraglia ha colpito uno dei due compagni di sventura, che è caduto al suolo agonizzante. L'altro, che è rimasto illeso, spetta l'orribile supplizio di essere legato a un morente, senza potersi sciogliere dai nodi di morte. L'intelligente animale sbuffa di spavento e di dolore, l'occhio iniettato di sangue, le orecchie sono tirate indietro sul collo, la criniera svolazzante, la coda flagella le gambe e intanto continua lo scoppio delle bombe. E l'acre odore della polvere infiamma le sue narici. Vorrebbe fuggire e non può per le catene che lo trattengono all'estinto compagno. E il terrore lo rende furente. Il De Albertis ha dipinto un quadro cui le parole che andiamo dicendo sono superflue. È un dipinto che parla da sé. La battaglia vicina la sentite. Vedete le nuvole di fumo. Udite il nitrito disperato del cavallo che, girando la testa, par che chieda soccorso all'uomo che l'ha condotto fra i pericoli di morte e ve l'ha abbandonato. Siamo in un villaggio e nell'anno di grazia 1884. Nella povera stanza di un modesto abituro, la nonna sta procedendo alla toiletta del nipotino. Lo pianta su un mal connesso sgabellotto di legno, dove il ragazzo pena a mantenersi aggrappandosi con le gambe e con le mani al malcomodo sedile. Piglia bravamente una ciotola, la pone sul capo del paziente e con un par di cesoie, che chissà quanto tempo non furono affilate, comincia la grande operazione. Il piccino non batte ciglia. Torce il collo di qua e di là. Secondo lo guida la mano che gli tiene fissa la ciotola sulla testa. Capisce anche lui che un movimento non ammesso dal programma potrebbe fruttargli qualche non gradita scalfitura. Ma il taglio dei capelli è terminato. Con un gran sospiro di sollievo balza a terra il garzoncello e non gli par vero di potersela sgattaiolare. Ma la nonna lo arresta. Vuole ammirare l'opera sua. Quei capelli tagliati in rotondo le sembrano una vera meraviglia. Stropiccia le mani con piena soddisfazione ed esclama: «Son vecchia, beh, ma ho ancora la mano sicura. Guarda come stai bene!» «Come sta bene?» Rispondete voi ascoltatori e ascoltatrici amabili che certo più di una volta avrete sorriso nell'immaginare dei contadini acconciati in quella guisa. Ma che volete? Laggiù, nella libera campagna, non ci si bada tanto per il sottile e tutto riesce bene ciò che hai fatto in fin di bene. Un articolo contiene alcuni dati interessanti sulla storia del gatto domestico. Il nostro bravo gatto viene da ben lontano, è probabilmente originario del mezzogiorno della Nubia e pare che sia stato introdotto in Egitto 2400 anni avanti Cristo e già in stato domestico. Nell'Egitto il gatto trovò il suo Eldorado. La sua lodevole proprietà di distruggere i topi e le serpi velenose che infestavano le abitazioni e le campagne, ma come pure la circostanza che esso prestava utili servizi in alcune specie di sport e lo rendevano caro agli egiziani. Esso veniva però trattato secondo i suoi meriti, era considerato come sacro. Se moriva un gatto, tutta la famiglia ne piangeva la morte. Se qualcuno involontariamente lo uccideva, veniva punito severamente. Se poi vi era alcuno sì perverso da recidere volontariamente il filo di un'esistenza gattesca, veniva condannato a morte. Anzi, il caso era così grave che spesso il popolo non aspettava la sentenza del giudice, ma anticipando la legge di Lynch lo metteva subito a morte senza altra formalità. Così accadde persino a un guerriero romano che aveva ucciso un gatto. Egli venne punito di morte dal popolo, e ciò in un'epoca in cui l'Egitto procurava in tutti i modi di conservarsi l'amicizia di Roma. Negli sforzi del re, né la maestà di Roma non poterono salvare il povero soldato. Se bruciava una casa, si cercava anzitutto di salvare i gatti. E nei tempi remoti si tenevano gatti ai quali venivano tributati onori divini e squisiti bocconi. Che un animale così sacro dovesse venire imbalsamato alla sua morte va da sé. E nei musei si conservano numerose mummie di gatti egiziani. La storia e la filologia dimostrano che, come abbiamo detto, la Nubia meridionale è il paese d'origine del gatto. Di là, ma non dall'Egitto, esso si propagò in Asia e in Europa, e cioè prima in Arabia, poi a Roma e nell'Europa occidentale. Dall'Egitto non fu lasciato esportare, probabilmente perché gli egiziani temevano seriamente di commettere una profanazione nel cedere un animale così sacro. www.redigio.it e la storia continua.